Commento della seconda lettera a Timoteo. Studio del passo biblico, come si chiama questo qua? 2 TM 2 18. Passo che ho ripetuto tante volte nel sito e quindi ho dovuto leggere attentamente questa volta. E ho capito che la mia interpretazione è arbitraria, è arbitraria. Però è arbitraria, ma è molto importante e fondamentale. Ecco, adesso vedremo come viene allargato il discorso, enormemente allargato. Per andare a vedere in che contesto è stato inserito questo passo, mi sono quindi letto poco fa tutta la seconda lettera a Timoteo. Non vado a leggere anche la prima perché non sono interessato. La seconda lettera a Timoteo, ecco, quindi mi ha stupito quando ho letto qui nell'introduzione, parlo della Bibbia della CEI vecchia, no? Quella, l'edizione compatta, che hanno detto appunto gli studiosi, evidentemente la critica, il filone della critica esegetica, il metodo critico storico, dice, no, che nonostante la maggior parte degli studiosi preferisca in base alla critica interna addebitarle a un discepolo di Paolo. Però questo mi ha stupito, io dire che sono ignorante è poco, io non so nulla di Sacra Scrittura. Questi sono professori universitari, ma leggendo la seconda lettera a Timoteo, come anche il libro dell'Apocalisse, cioè io non capisco come si possa dire qui è stato inserito questo passo appartiene a un altro, questo passo è stato messo dopo o questo è messo prima. A me sembra di aver letto un testo estremamente coerente, che si beve tutto di un fiato, e sembra un unico autore che l'ha fatto. E questo autore mi sembra lo stile proprio di Paolo, non vedrei perché bisognerebbe attribuire a un'altra persona questo. E allora, mentre io non so nulla e i professori universitari sanno tutto, non vorrei, come anche era questa stata la pena di Ratzinger, no? La pena dei studiosi tradizionalisti, non vorrei che questo metodo critico storico fosse appartenesse alla Gotterdammerung. E fosse uno dei tanti modi in cui si fanno cadere gli immutabili, e quindi appunto la Bibbia viene aggredita dagli studiosi che cercano di dimostrare che questo è un testo improponibile come parola di Dio, diciamo così, riassumiamo il senso, cioè più che la Bibbia, più che studiata, è stata aggredita. Servizi segreti attaccano la Chiesa dal lato dello Ior. Gli studiosi hanno fatto il loro bravo mestiere attaccando la Chiesa dal lato della Sacra Scrittura, volenti o nolenti, intenzionalmente o semplicemente per dubbio di fede. Veniamo quindi al passo biblico, 2 TM 2,18. Questi discepoli che hanno deviato dalla verità, i quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta e così sconvolgono la fede di alcuni. Il discorso che farò ora è molto interessante, scientifico, ampio, generale, straordinario direi, ed è psicologia del profondo e anche psichiatria delle masse, psichiatria epocale potremmo definirla in base appunto ai livelli energetici del sistema di unità organica. E poi storia siale. E quindi catabasi, la storia dell'umanità come allontanamento da Dio e discesa agli inferi. Cioè tu credi di ascendere, antichità, medioevo, modernità, e invece stai scendendo. Tu pensi di ascendere, la tecnica è all'avanguardia, e invece ti stai allontanando da Dio. Ma questo, dice l'episteme, era necessario perché l'uomo tornasse nella condizione di Dio inerziale, del figlio che si allontana dal padre, per poi con consapevolezza e riappropriazione della verità tornare al padre. Figlio che, era di pace. Attenzione. Allora, vediamo di riordinare i concetti. Andando a vedere la nota, c'è scritto, che io non avevo mai letto, e nel passo 18 i due negavano la risurrezione dei corpi accettando solo la risurrezione spirituale che avviene nel battesimo. Quindi sei stato battezzato, quindi sei già risorto. L'interpretazione epistemica era un'altra. Allora, l'episteme ha detto due cose. Dice che la modernità è una modificazione psichiatrica della mente del soggetto, ma questo c'era già nell'antichità e quindi anche l'antichità ha la sua modernità, modificazione psichiatrica in base alla quale l'uomo crede di trovarsi già in paradiso, cioè non è consapevole di stare sotto, nella dimensione terrena, nella dimensione mortale, nel vivere per la morte, concetto di Heidegger, appropriato dall'episteme, anche qui non ho mai fatto un'esposizione specifica, quel vivere per la morte in cui consiste tutto il cristianesimo, la fede, il deposito della fede e il cattolicesimo. È un vivere completamente per la morte, non è una novità di Heidegger questa, perché praticamente la Chiesa ti dice stai attento, come diceva Papa Francesco, no? Stai attento che il tuo corpo viene divorato dai vermi e che non sia divorato un giorno dai diavoli, che sono i vermi. Quindi appunto è tutto un vivere per la morte in attesa e in timore del giudizio. Questa modificazione psichiatrica ti porta a dire che tu sei già in paradiso, le conseguenze sono enormi. Se io sono già in paradiso, questa è l'essenza della modernità, che significa aurora, cioè eterno presente, quindi luce, il sole 24 ore, come in paradiso, il titolo del quotidiano. Se io sono già in paradiso, mi denudo. Se io sono già in paradiso, trasmutazione dei valori, non devo essere casto. Se io sono già in paradiso, faccio violenza al mio prossimo, perché la distruzione delle anime dannate è una specie di vessazione, quindi io vesso il mio prossimo, perché io sono beato, e io vesso la mia vittima, come se fosse un dannato. Come appunto i diavoli all'inferno vessano, vessazione, i dannati. Diavoli e dannati. I diavoli vengono dagli angeli, i dannati vengono dagli uomini. Se io sono in paradiso non ho limiti, faccio quello che voglio, non ho la percezione del limite e della morte, perché non c'è più la morte, sono in paradiso. Se io sono in paradiso, vivo in quello che i sociologi e i giornalisti chiamano, c'era qualche giorno fa un articolo sul Corriere, l'eterno presente. L'ha scritto la giornalista Monti, il nome non me lo ricordo, del Corriere della Sera, quell'articolo che ho visto su Corriere.it. Quindi se io sono già in paradiso faccio quello che voglio, non c'ho alcun limite, non c'è più la etica, quindi io posso darmi a qualunque perversione nella vita privata e anche nella vita pubblica. Perché in paradiso non c'è un muro che separa la casa dalla società, tutti vedono tutto, possiamo dire in generale. Questa modificazione psichiatrica, e quindi come ha detto l'episteme, anticipo quello che avviene dopo la morte avviene l'ascensione, io l'anticipo prima della morte e chiamo la storia dell'umanità ascensione. L'ascensione è l'ascensione al paradiso, la storia dell'umanità è ascesa alla civiltà della tecnica, paradiso della tecnica, Severino. Poi, un altro concetto introdotto un anno fa dalla ricerca epistemica. Si è capito in modo molto interessante e molto pregnante la verità di questa mia posizione, quando la modernità è il rinascimento e il rinascimento è il rinascimento, cioè la resurrezione. Quindi gli stessi uomini hanno chiamato questa fase della storia risurrezione, rinascimento, e la risurrezione è un rinascere, come dice a Nicodemo, mi pare, no? Andiamo a vedere Giovanni, attenzione, andiamo a cercare il passo Giovanni all'inizio, vediamo se lo trovo subito. Ecco qua, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Così avviene, noi torniamo nel grembo, siamo ripartoriti, questo a livello biologico, non metaforico. Nicodemo ha descritto quello che accadrà nella risurrezione. Non so se questo prima o dopo il giudizio universale, comunque noi siamo ripartoriti con la differenza che quando saremo feti, concepiti, pensiamo perfettamente, perché siamo in paradiso e quindi le facoltà intellettuali sono anche proprie del feto. Parliamo di poteri paranormali, l'anima beata è onnipotente. E Gesù gli risponde: in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, quel che è nato da me, il vento soffia, no. Allora, dicevano, ecco, Giovanni 3:3, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Ecco, quindi le parole di Gesù. La risurrezione come rinascita, rinascimento. Modificazione psichiatrica ti fa credere che sei già in paradiso. E quindi, dice San Paolo, i quali hanno deviato dalla verità sostenendo che la risurrezione è già avvenuta. Lettura epistemica. Terza considerazione. Attenzione, questa è recente. Attenzione. Noi qui abbiamo a che fare con milioni di anni, quindi il concetto di attualizzazione della Sacra Scrittura fa ridere, non c'entra nulla l'attualizzazione della Sacra Scrittura, c'è la spiegazione definitiva del significato nascosto della Sacra Scrittura. Quando Gesù risorge, in qualche modo deve nascondersi, perché se non si nasconde cosa succede? Succede che la mente dell'uomo nella storia, medioevo, modernità, postmodernità, leggendo il Vangelo e leggendo la testimonianza di Gesù risorto, dice come quelli che hanno deviato dalla verità, la risurrezione è già avvenuta. Cioè, la modernità del Vangelo, nel senso del rinascimento che viene associato a tutte le epoche della storia, perché dici Gesù è risorto, allora siamo già tutti risorti. Impatto psichiatrico della risurrezione di Cristo nella mente degli uomini. Quindi Gesù che risorge deve nascondersi, altrimenti, come si dice sull'umanità, è già avvenuta la risurrezione. Ad esempio, Hitler, torniamo a Hitler, fa il giudizio universale. E cosa fa Hitler? Nella parusia di Hitler, il ritorno di Cristo, separa le pecore dai capri, cioè gli ariani dagli ebrei, e poi un'altra cosa che fa Hitler è questa, no? L'ho già detto prima nelle precedenti esposizioni, tradizionalmente si ritiene che l'Apocalisse sia una catastrofe, Hitler fa la catastrofe, quella è l'Apocalisse come catastrofe, ecco, no? Perché appunto l'apocatastasi futura è una catastrofe, ma nel vero senso della parola, perché come dice il libro dell'Apocalisse, e non do l'esegesi epistemica di questo passo, mi limito a leggerlo, c'è già anche la cosmologia epistemica, alcuni cenni sono stati fatti nel sito, dice Gesù, poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco. E questo è riferimento anche alla lettera di Pietro, di cui ho parlato come cosmologia avanzata, in cui si parla della consumazione degli elementi, cioè una parte del creato va su, l'altra parte va giù e viene distrutta. E quindi l'Apocalisse, se intesa come quella futura, è la catastrofe come ce la immaginiamo. E quindi dobbiamo spaventarci? No, perché quello riguarda il futuro. Noi siamo nell'introduzione all'era di pace, che è un processo soft, dolce, senza danno di pecore e di piate, dice quella persona là. Ecco, ho perso il passo. E quindi praticamente la lettura epistemica non può dire che è la lettura del passo di San Paolo, perché San Paolo si riferiva a quella eresia e quindi diciamo dice un'altra cosa. Quindi questa forma di esegesi epistemica non svela il significato di questo passo, lo legge e vi dà un'interpretazione sua, ma non è la verità di quel passo, che quello si riferisce a quella specifica eresia. Bene, queste tre considerazioni, modificazione psichiatrica, la modernità che pensa di essere in paradiso, poi il rinascimento che conferma questa lettura e la risurrezione di Cristo che, se Cristo la palesasse a tutti gli uomini, facendosi vedere, tutti gli uomini penserebbero per associazione di essere risorti già con lui. Conferma della modificazione psichiatrica. Gli uomini credono di essere già in paradiso. E, qualcos'altro da dire? Ecco, fin qua le tre considerazioni. Adesso le implicazioni della portata di questa lettura. Le implicazioni sono esposte nell'episteme, nel senso che qui devo dire, senza richiamare perché non sono in grado di farlo adesso a memoria, attenzione, questa lettura, questo passo biblico, sta in tutte le parti dell'episteme, perché faccio un solo esempio. Telegiornale di Rai 1, sera TG1, in mezzo busto, dietro c'è uno sfondo azzurro, blu, cioè celeste, quindi sei risorto, sei in cielo. Poi, cosmologia contemporanea, la volta celeste, com'è celeste? È nero il cosmo. Sì, ma facciamo come il libro di Margherita Hack, lo dipingiamo d'azzurro, no? Ah, quindi tu lo dipingi d'azzurro. Cioè, l'uomo crede di essere già in paradiso. Ecco.